Alfredo si trova a Buenos Aires, avete sentito anche un po' l'accento portegno ormai che ha recuperato in questi giorni, e ci aveva detto che saremmo partiti dal El Empanauta. Immagino che sia perché un po' di caro vita da quelle parti si è sviluppato, ringraziandomi lei.
Beh, sì, c'è una situazione surreale perché da 3 giorni che si discute del prezzo delle empanadas. Dopo che Riccardo Darin, l'attore
splendido
internazionale, qualche suo film ha vinto anche l'Oscar e adesso tutti l'abbiamo visto nell'Internauta, è andato nel programma più importante della TV argentina sabato sera, che è una signora di 98 anni che fa questi pranzi, queste cene, anzi in realtà adesso, e ha fatto un'affermazione per parlare del caro vita. Effettivamente i prezzi in questo momento, se noi facciamo il cambio al dollaro, sono tipo Stati Uniti, cioè sono ben più alti dei prezzi che delle cose che paghiamo in Italia, anche se gli stipendi non sono come quelli italiani. E lui ha detto ormai non è possibile che una dozzina di empanada si paghino 48.000 pesos, che sarebbero circa 45 dollari, diciamo. Beh. E lì venuto, apriti cielo, Madonna. Perché certo,
i salari e i salari sono come i nostri,
sono indicizzati alle empanadas i salari.
Sì, i salari, diciamo che per effetto del calo del dollaro, perché qui il dollaro io l'avevo lasciato qualche mese fa 1.400 contro il peso, e attualmente a 1.100, non c'è più praticamente il mercato nero, perché il dollaro ufficiale equivale a quello nero, quindi il nero resta per chi non vuole dichiarare sostanzialmente. E gli stipendi di conseguenza in dollari sono cresciuti, anche se non sono cresciuti come quantità di peso, che poi chi sta qua il dollaro li può importare relativamente. Però effettivamente uno stipendio che l'anno scorso era di al cambio di 500 dollari adesso è di 800-900. Dopodiché, detto questo, il costo della vita è aumentato così tanto che non
è tornato sotto i 500.
Perché la polemica? Perché Darin, che è un signore molto famoso, che vive nel quartiere di Palermo, che è un bel quartiere, va a comprare queste empanadas nel negozio più raffinato,
nell'oreficeria delle empanadas.
Sì, il PEC, per chi è di Milano, non so l'equivalente da voi a Torino, dove le empanadas costano 48.000 perché sono fatti dallo chef stellato che l'Italia una per una il pezzettino di carne, ma se tu vai a dove la gente normale compra le empanadas, invece di 48.000 costano 18-17, no? Allora lui voleva parlare del caro vita, ha fatto riferimento ai prezzi che conosce lui, ma sì, non cambia nulla perché la sostanza è il caro vita. Ma il governo, il ministro dell'economia è uscito a replicare in mal modo, prendendolo in giro, sostanzialmente dicendo: ecco, queste sono quelli che ci criticano, la sinistra col Rolex, no? Cioè quelli che ci criticano e non sanno nemmeno di cosa parlano, e quindi tutta la polemica si è spostata sul prezzo dell'empanada, che devo dire è geniale, perché non si è parlato di altre misure che sono passate in questo periodo. Nel caldo del dibattito sull'empanada, questo governo ha una forza di attacco sui social che è qualcosa di incredibile. Tra l'altro domenica scorsa qui nella città di Buenos Aires, che è una città autonoma e elegge i propri parlamentari, cioè l'equivalente dei propri parlamentari, si è votato, poi se volete parliamo del risultato, ma al di là di quello c'è stato un video fake fatto con intelligenza artificiale in cui l'ex presidente Maurizio Macri diceva di votare il candidato di un altro partito, cioè quello di Milei. E uno dice: ok, ormai con l'intelligenza artificiale, però la fonte era governativa, cioè sostanzialmente, e penso che sia la prima volta che si registra un'interferenza elettorale così pesante che proviene dal governo, da un governo direttamente, tenendo in conto tra l'altro che Macri non erano alleati in questa tornata elettorale con Milei, ma sono aliati in Parlamento e saranno aliati per la provincia di Buenos Aires, che è la grande posta in gioco nel mese di ottobre. Ecco, qui stanno facendo un uso dei social e dell'intelligenza artificiale che è veramente qualcosa di sconvolgente. Anche in televisione costantemente, nei programmi di politica, che qua tutti i canali fanno ore e ore al giorno di dibattito politico, vengono inframmezzati con questi video che alla fine nessuno sa se sono veri o sono falsi, dove tutti dicono tutto e il contrario di tutto. C'è un grandissimo, diciamo, perdita di controllo del mondo virtuale, che comincia a incidere pesantemente anche sulla politica.
Senti, in caso, quando la situazione economica diventa complessa, allora forse una reazione di questi governi, come quello di Milei, è quello di prendersela con i migranti, e quindi hanno messo in campo la riforma migratoria, che sostanzialmente indurisce i requisiti per ottenere la cittadinanza, prevede l'espulsione di migranti irregolari, la limitazione dell'accesso alla salute, insomma tutta una serie di provvedimenti che va a colpire ancora una volta i più deboli. Quindi è una reazione quasi, come dire, un riflesso pavloviano di certa destra.
Sicuramente qua, diciamo, c'è una situazione veramente complessa su quel tema. L'Argentina nasce come paese di immigrati, continua ad esserlo. Qua vivono, in Argentina vivono qualche milione tra paraguayani, boliviani, uruguayani, cileni, cioè quando sono finiti di arrivare gli europei sono cominciati ad arrivare immigrati dai paesi limitrofi, ed è un flusso che non si è mai interrotto, anche dal Perù. Attualmente è pieno di venezuelani, ad esempio, qua.
Ma cosa attira? Cosa attira dell'Argentina, visto che appunto c'è il caro vita, non c'è tantissimo lavoro, immagino.
La possibilità di arrangiarsi, perché l'Argentina continua a mantenere alcune glorie del passato che in America Latina non esistono, o non sono mai esistiti, o sono saltati in aria. Una ad esempio è la sanità, l'altra è la scuola pubblica, e poi non indifferente l'università, che per costituzione in Argentina è totalmente gratuita, cioè quindi anche il figlio di Macri, se va all'università pubblica, non paga nulla, il che ha portato alcuni fenomeni anche qui fuori controllo, se vogliamo, perché da molti paesi latinoamericani vengono a studiare l'università in Argentina, e non sono poveri, sono famiglie che possono permettersi di mantenere un figlio all'estero, vengono a studiare perché qua è totalmente gratuito e se ne tornano. Ad esempio la facoltà di medicina dell'Università di Buenos Aires, il 25% degli studenti sono brasiliani, che trovano un livello di formazione che a casa loro costerebbe molto caro, totalmente gratuito, dopodiché rientrano a casa loro, quindi diciamo che è un investimento del paese che poi sfuma dopo pochi anni. Con la sanità in realtà c'è una situazione legata a questa Argentina del passato, perché qui chiunque mette piede in questo paese non gli può essere rifiutata l'assistenza medica, il che ha portato a una serie di organizzazioni che organizzano i viaggi della salute, se vogliamo. Ad esempio dal Paraguay arrivano regolarmente interi pullman di donne appunto di partorire, per partorire gratuitamente in Argentina, e lì c'è il combo, perché non soltanto vengono, diciamo, possono fare il loro parto senza pagare in una struttura mediamente decente, ma quei figli nascono argentini, perché qua c'è lo ius solis assoluto, quindi tornano a casa con un figlio che è stato fatto nascere dalla medicina pubblica, dalla salute pubblica argentina, che in più ha in tasca il passaporto argentino. Quindi se in futuro vorrà migrare, in realtà non sarebbe nemmeno un migrante, perché già nascono argentini. Quindi ecco, queste due cose che ho citato, l'università gratuita per gli stranieri non residenti, intendo dire ovviamente, o la salute gratuita per gli stranieri non residenti, sono state il cavallo di battaglia di Milei, perché questo è un tema sentito da tutti, dietro il quale, e qui vengo a quello che dicevi te, c'è l'ideologia, perché poi c'è una svolta, e una svolta generalizzata che non c'entra più con questi casi qua, ma che va a ulteriormente impoverire il sistema pubblico. È stato ad esempio introdotto anche l'obbligo per i turisti e per i turisti, per i non residenti o temporanei, di avere un'assicurazione medica. Beh, un po' tu in Europa non puoi entrare se non hai un'assicurazione medica, quindi anche lì, dicendo, in realtà ci siamo adeguati a quello che c'è in altri paesi, ma sicuramente dietro questo c'è di più, perché c'è anche tutto un piano di rimpatri, questo non è mai successo, di immigrazione clandestina, il che sarà molto complicato, proprio un po' come negli Stati Uniti, perché i due paesi hanno la stessa legge, nel senso che questi immigrati dei paesi limitrofi sono piuttosto prolifici, e ogni figlio che nasce in Argentina ha la cittadinanza. Da quel momento in poi i genitori possono chiedere la cittadinanza per via del figlio, quindi legalmente è molto complicata, ma lui voleva mandare un segnale forte ai suoi elettori su quella parte più sensibile di queste problematiche. E oggi, appunto, proprio stamattina è stata annunciata questa legge della quale già si parlava, ma stamattina è stato firmato il decreto, che poi, se non sbaglio, dovrà seguire un iter parlamentare, perché su alcuni temi ovviamente non deve esserci poi il Parlamento a dire l'ultima parola, soprattutto sul tema della cittadinanza.
Però nonostante tutto questo vada contro lo spirito argentino, Milei si è rafforzato addirittura durante queste ultime elezioni.
Milei sì, non soltanto si è rinforzato, ma sta riuscendo nel, diciamo, lo svuotamento del centrodestra tradizionale, quello liberale di Maurizio Macri, il centrodestra possiamo dire di tipo europeo, se vogliamo, cioè come, non so, Macron, piuttosto che i popolari tedeschi, eccetera. L'assorbimento di questo centrodestra che è stato clamorosamente battuto proprio qui a Buenos Aires, dove era nato politicamente Maurizio Macri. Ricordiamo, Macri è stato presidente del Boca Juniors, ma era stato soprattutto il capo di Stato della città di Buenos Aires, aveva fatto due mandati, tra l'altro lasciando parecchia opera pubblica qui a Buenos Aires sul problema degli allagamenti. Cioè, essendo un ingegnere, diciamo, che ha investito su quello, sicuramente i suoi gruppi hanno avuto un buon ritorno, e è stato comunque quello il trampolino che lo portò alla Casa Rosada. Ecco, in città di Buenos Aires domenica scorsa è arrivato col 30% prima Manuel Adorni, che è il candidato di Milei, è arrivato secondo il peronista, che in realtà non è un peronista ma è un radicale alfonsinista passato al peronismo, Leandro Santoro, col 27%, che è il voto storico dei peronisti. I peronisti non hanno mai vinto una elezione in città di Buenos Aires, ma la candidata, che era una donna, Silvia Lo Spennato di Macri, è arrivata terza col 15-16% dei voti. Questa è stata una sberla sonora, perché il bastione del centrodestra argentino era proprio questo, e Milei lo ha spugnato. Infatti poco il giorno dopo c'è stato l'annuncio che sulle elezioni, sempre per il rinnovo dei parlamenti locali, che si fanno tutti in date diverse secondo le province, quella della provincia di Buenos Aires, andranno assieme quelli di Milei con quelli di Macri, ma a questo punto chi comanda in questa coalizione non è più Macri come era all'inizio, ma è diventato Javier Milei. Poi lui apparentemente si occupa molto poco di queste alchimie della politica locale, e a parole si occupa solo di economia oppure di insultare ai propri avversari attraverso le reti. È quello che si dice qua. L'artefice di questa, diciamo, sconvolgimento nel centrodestra argentino è sua sorella Karina Milei, che è la sottosegretaria alla presidenza.
In questa settimana che hai passato da quelle parti, cos'è che ti ha colpito di più rispetto a prima?
Ma sicuramente c'è, ed è quello che spiega il perché Milei è solido in questo momento e anche in crescita. Da un lato colpisce la crisi profonda del peronismo, e questo, diciamo, che è normale alla fine di un ciclo, e il ciclo del kirchnerismo in qualche modo si sta esaurendo, quindi il distinguo tra di loro, c'è una fase di transizione con più candidature, con alcuni pezzi del peronismo della provincia che sta sostenendo in Parlamento Milei, Cristina Kirchner che resta aggrappata alla presidenza del partito ma viene sempre meno riconosciuta. Ma questo, diciamo, sull'aspetto politico, quello che più mi ha colpito vedendo la situazione è la serenità, se si può dire, di un paese che è vissuto per quasi 3 anni con l'iperinflazione e quindi era che un fenomeno che non è un fenomeno nuovo qui, per carità, è successo a ben di peggio 30 anni fa, ma comunque un paese che aveva toccato punte del 240%, cioè ogni mese era più di 20 punti l'inflazione, ogni mese, cioè le stipendi si svalutavano di 20 punti al mese, a un paese che quest'anno dai calcoli che stanno facendo dovrebbe chiudere tra il 25 e il 30% di inflazione, che è un calo verticale rispetto a quello che succede da 2 anni fa, e questo si rispecchia nella società perché i prezzi non stanno aumentando. Ero stato qua un mese e mezzo fa, ho trovato praticamente gli stessi prezzi, e questo è un qualcosa che ha dato una grande serenità. Infatti si vede anche sugli investimenti che si stanno facendo, sul mercato immobiliare che si è rimesso un po' in pista, anche perché era impossibile prima chiedere un mutuo con quell'inflazione, coi tassi che venivano chiesti. Ecco, questo, diciamo, la lotta contro l'inflazione, che non è conclusa, perché 30% all'anno continua a essere tanto, ma se pensiamo che era quasi 300 è molto, e l'obiettivo del governo è arrivare all'inflazione zero l'anno prossimo, è un qualcosa che ha molto, diciamo, rasserenato la gente che comincia ad avere stipendi che, per quanto poveri rispetto al potere d'acquisto, sono più prevedibili, la spesa è più prevedibile rispetto a prima.
Mi chiedevo se questi risultati macroeconomici, adesso hanno fatto anche un'emissione di un'obbligazione in pesos per la prima volta, però abbiano avuto un costo sociale, perché in realtà continuano a picchiare i pensionati alle manifestazioni. Questo è successo neanche 2 giorni fa, c'è stata una manifestazione delle università, dei ricercatori, perché stanno definanziando la ricerca, 4.000 posti di lavoro persi, cioè ci sono dei problemi sociali molto pesanti, anche se poi Milei appunto può dire di aver comunque in questo momento fermato l'inflazione, però il discorso è anche qual è il prezzo sociale da pagare per tutto questo.
Assolutamente, soprattutto a me quello che colpisce di più, perché è scontato, cioè nel senso che il crollo dell'inflazione si è prodotto per due cose molto semplici da capire. La prima, è stato stroncato il deficit dello Stato, che da una parte togliendo spesa inutile e dall'altra parte tagliando linearmente qualsiasi tipo di spesa, anche se ad esempio il plan sociale, cioè il welfare spicciolo che risale ai tempi del default, non è stato toccato finora, ma ad esempio l'Università di Buenos Aires ha avuto il 30% in meno di trasferimenti, i pensionati non hanno avuto gli adeguamenti all'inflazione, che comunque esiste ancora, come dicevo prima, la contrattazione collettiva è ferma, c'è, diciamo, e questo da un lato quello che ha provocato il deficit dello Stato a zero, insieme alla non emissione di moneta, perché sono entrati nel paese i dollari del Fondo Monetario Internazionale più altre operazioni che hanno fatto, e hanno stabilizzato i numeri macroeconomici. Dopodiché a me quello che colpisce è che se la lotta all'inflazione è una priorità, e questo dovrebbe essere per chiunque, perché l'inflazione va a colpire soprattutto chi è povero, no? chi si muove nell'economia del peso, no? chi sta bene si muove col dollaro, chi c'ha il dollaro qua se ne può fregare dell'inflazione, ovviamente. Non c'è la minima idea o piano del governo sulla seconda fase di questo. Cioè, questo è un paese nel quale c'è un gigantesco problema sociale, c'è un gigantesco problema di infrastrutture vecchie, scadenti, che sulle quali nessuno ha investito, c'è un gigantesco problema con l'educazione, il livello della scuola pubblica, sia le elementari che le medie e le superiori, è disastroso. La scuola pubblica, chi vuole un figlio con un minimo di chance nella vita deve per forza andare a scuole private, quindi ci sono alcuni settori sui quali certamente non sono colpe che si possono attribuire a Milei, perché sono problemi molto antichi questi, ma un governo, qualsiasi governo, su questi temi dovrebbe avere delle idee, ma queste idee non si conoscono. Cioè è come se in qualche modo passasse l'idea che se si combatte la corruzione, cioè se questi qua non rubano e se l'inflazione non c'è, con questo si mette a posto tutto, e non è assolutamente vero, almeno finora non è stato così sicuramente.
Certo. E invece dall'altro lato ci sono state altre elezioni in Venezuela e Maduro, sì, ma col 43% degli aventi diritto al voto che si sono recate alle urne, ha ottenuto praticamente tutte le province a parte una, credo. Infatti si è subito congratulato con quello che è riuscito a infilarsi.
Sì, ma...
E poi c'è stata anche una forte campagna contro, per l'astensionismo da parte delle opposizioni. Il risultato è che dall'esterno gli Stati Uniti, ma anche l'Ecuador, hanno detto che non bisogna andare in Venezuela, che è pericoloso, che potrebbe capitare qualunque cosa.
Sì.
E quindi di nuovo anche lì c'è una questione di migrazione, perché vengono rimandati indietro i venezuelani.
Assolutamente, le elezioni di domenica sono state, se vogliamo, la seconda parte del dramma democratico iniziato nel luglio dell'anno scorso, con elezioni presidenziali sulle quali per la prima volta non furono certificati i risultati, per la prima volta nella storia del chavismo, del madurismo, non furono certificati da nessuno, e nessuno tuttora ha potuto vedere i verbali di quelle elezioni. Queste, se vogliamo, ancora peggio. Tu hai detto il 43% di affluenza, che è il numero ufficiale, ma l'unica fonte indipendente che ha potuto fare i conteggi parla di una presenza ai seggi che non è superato il 14%. A vedere le dirette televisive, io l'ho seguito domenica un po' questa elezione, a vedere le dirette televisive effettivamente erano totalmente deserti i seggi dove si andava a votare. Anche qui l'opposizione si era divisa, nel senso che la parte maggioritaria, quella che fa capo a Corina Machado, aveva chiesto di non andare a votare, e possiamo dire che hanno avuto successo, perché effettivamente, anche se fosse stato il 43, comunque la minoranza che ha votato, poi probabilmente quel numero non è vero. Ma una parte dell'opposizione, quella di Capriles, che è stato candidato alla presidenza in passato contro Chavez, si era presentato, è stato pure eletto. Comunque in Venezuela ormai non c'è da aver paura di parlare di un regime, perché diciamo, il processo democratico ormai è totalmente compromesso, non soltanto dalla poca trasparenza nel momento del voto, cioè il fatto che non ci sono stati osservatori, non c'erano rappresentanti di lista dell'opposizione, non c'erano organismi internazionali che potessero dire cosa stava succedendo, ma non soltanto il giorno del voto, ma precedentemente, perché anche in questa elezione sono stati decine e decine le persone, cioè le personalità legate all'opposizione, che sono state messe in prigione. C'è stata pure una caccia all'uomo negli ultimi giorni, con più di 50 arrestati stranieri che, secondo il governo di Maduro, erano mercenari mandati per fare non si sa che cosa, addirittura mercenari ucraini. Voi pensate se l'Ucraina, la situazione in cui si trova, mandano i mercenari in Venezuela per delle elezioni, tra l'altro elezioni nemmeno politiche, elezioni parlamentari. Ecco, una cosa di questo tipo, e come era successo nel luglio dell'anno scorso, in cui erano 150 persone erano state messe in galera e non era stata permessa la candidatura di un paio di leader dell'opposizione. Poi all'ultimo momento hanno trovato anche un terzo, che è stato quello Gonzalez, che è stato quello che si è candidato. Quindi ormai Venezuela, parlare di democrazia è inutile. Quello che possiamo dire, e questo lo vediamo perfettamente fuori dal Venezuela, che l'esodo non si ferma, che quello che raccontano i venezuelani qui a Buenos Aires, poi c'è l'imbarazzo della scelta su quale venezuelano, perché sono interi settori commerciali, piuttosto che tutti i taxisti di Uber, sono tutti venezuelani scappati, che ti raccontano situazioni atroci di vita, di situazione economica ovviamente atroci, un paese che è stato uno dei più ricchi del continente, terra di asilo all'epoca della dittatura, dove c'è stata pure l'immigrazione italiana più recente fino agli anni 50, e che oggi ha perso più di un quarto della popolazione, che sono quasi tutti giovani, che se n'è andata all'estero. Quindi ecco, se parla da solo questo esodo di massa, di fuga dal Venezuela, parla da solo sulla realtà di un paese nel quale almeno fino a poco tempo fa si poteva dire che, diciamo, le colpe dei disastri in buona parte erano responsabilità di un'opposizione pasticciona, ambigua, divisa, e mettiamoci tutta una serie altri aggettivi, ma nella quale oggi non c'è nemmeno quello, perché oggi possiamo parlare tranquillamente di un regime.
Senti, si è votato anche per il governatore della provincia di Guyana Essequibo, cioè in pratica questa parte qua della Guyana è diventata una provincia, perché ha vinto Neil Villamizar, che è un ammiraglio, con, sì, dicono il 31%, sì, e quindi di fatto, sì, questa parte della Guyana sta diventando oggettivamente ricca, peraltro, di petrolio e materie prime venezuelana.
Sì, e questa è un'altra delle pagliacciate del regime. A me fa ricordare molto la storia delle Malvinas ai tempi di Galtieri, con la differenza che indubbiamente il tema delle Malvinas era un tema di diritto internazionale riconosciuto. Poi i militari hanno fatto quell'operazione militare tragica, perché i morti sono stati gli ultimi morti della dittatura, e finì come finì, nel tentativo appunto di dare ossigeno al regime. Questo è una cosa del genere, forse un po' meno seria, perché finora non è morto nessuno. Quelle elezioni sono state fatte non nel territorio conteso, ma dall'altra parte, quindi e poi sono stati avvertiti da tutti, ma non soltanto dagli Stati Uniti, ma da tutti i paesi americani, che non si discutono nemmeno i confini degli stati americani. Cioè, il Venezuela non ha nessun titolo per avanzare l'indicazione di un bel niente su quella. Quindi è un'operazione di regime, di propaganda, sono quelle cose un po' allo Osvaldo Soriano. In questi giorni qua a Buenos Aires c'è un'altra storia di quel tipo, che propriamente è divertente. Cioè, durante il vicerreame del Rio della Plata, che era l'unità amministrativa che comprendeva Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Uruguay, eccetera, io tra l'altro non lo sapevo, l'ho scoperto adesso onestamente, faceva parte del vicerreame del Rio della Plata anche la Guinea Equatoriale, che si trova in Africa, che è stata una colonia spagnola, che è l'unico paese africano che si parla spagnolo, faceva parte del vicerreame. Adesso c'è un'isoletta di questo paese, che è un paese con una dittatura terribile, più brutte dittature dell'Africa, eccetera, perché adesso si è scoperto pieno di petrolio, pare, e c'è un'isoletta di 20.000, con 20.000 abitanti, quindi più o meno quattro isolati di Buenos Aires, dove è nato un movimento separatista, hanno proclamato un governatore di quest'isola, che in questi giorni qua si trova a Buenos Aires per chiedere il sostegno dell'Argentina, dicendo: noi eravamo insieme nel vicerreame, Buenos Aires era la capitale del vicerreame, dovete aiutarci in questa lotta, chiediamo l'annessione all'Argentina. Cioè, siamo nel campo del
come la
fantagiografia, fantapolitica, esatto, sì, con la differenza che qua è fuori dal mondo, perché la giustificazione è proprio il colonialismo, ma all'incontrario.
Beh, cioè, anche
le
vero che
sono occupate,
cioè la Guyana era stata controllata dagli inglesi, quindi anche gli inglesi hanno poco a che vedere, sì, insomma, e poi dagli olandesi, sono vecchie storie che ritornano,
stratificazioni,
ci sono passati diversi, ma sono capitoli della storia divertenti da studiare, ma sul quale ovviamente non puoi fare una geopolitica oggi, quindi sicuramente quel tema lì è un tema che Maduro sta utilizzando per in qualche modo polarizzare l'opinione pubblica e non farli parlare d'altro, ma non ha nessuna nessuna possibilità, certo, di diventare nient'altro che quello, perché è impensabile che Venezuela oggi possa invadere un paese sovrano e annetterselo.
Può fare solo Trump. Senti, sì, Alfredo, noi vogliamo con te concludere il nostro intervento parlando un po' del Messico, sì, perché insomma c'è stato questo omicidio terribile di Ximena Guzmán e di José Muñoz, omicidio che peraltro nessuno riesce più o meno a capire se non interpretare, nel senso che è veramente un attacco diretto al partito Morena, il partito della Presidente e della Sindaca Clara Brugada.
Sì.
Come lo interpretano? Sì, cioè, che lettura danno? Perché fino adesso i Narcos non hanno mai colpito così pesantemente a Città del Messico.
No, effettivamente. Le letture che si danno al momento non è che escludano, ma non c'è nessun collegamento visibile, anche perché i Narcos messicano hanno l'abitudine di rivendicare le cose che fanno, non c'è nessun collegamento visibile con la vicenda del narcotraffico. Tra l'altro, Città del Messico non è un territorio conteso, cioè non è Sinaloa, non è Oaxaca, è un po' diverso, un po' più complesso. Lì ovviamente ci sono i cartelli, ma è un luogo di investimento più che un luogo di controllo territoriale come altrove. Non fanno collegamenti con storie di corruzione, perché potrebbe essere anche quello, no? Le storie di corruzione legate alla cosa pubblica. Non ci sono nemmeno racconti che possano collegare a questioni sentimentali, di amanti dispettiti, anche perché qua si parla di killer che hanno operato in modo molto professionale, cioè i veri e propri sicari. Sicuramente un qualcosa che va a colpire il potere rappresentato in Morena, che parte proprio dall'amministrazione di Città del Messico, è da lì che parte la loro storia, che poi li porterà alla presidenza per due volte. Ma in Messico sono successe non soltanto queste, sono successe diverse cose anche un po' fuori dal radar in quest'ultimo periodo, perché Claudia Sheinbaum, contrariamente ai pronostici che la davano come una semplice successore di AMLO, un semplice erede designata dal capo per portare avanti, si sta dimostrando una politica
molto raffinata,
molto articolata, sì. con idee proprie, molto autoritaria nel senso buono del termine rispetto al potere che rappresenta, e molto apprezzato come sta tenendo testa a Donald Trump, che devo dire ho sentito anche i suoi discorsi con grande maestria, no? Sì. C'è una battuta che ha fatto che mi è piaciuto molto, detto, io da donna che fa politica ho avuto sempre a che fare col narcisismo degli uomini, figuriamoci se Trump mi può fare paura. È una presidente che non ci si aspettava, nel senso che ovviamente queste elezioni sono state vinte dalla valutazione positiva del governo di AMLO, ma questa qua è una politica, è una donna che in politica che sta lasciando un segno, e a questo punto non mi stupisce che possano esserci alcuni poteri forti del Messico, non necessariamente legati al narcotraffico, che possano essere infastiditi, anche perché lei alcune cose ha dovuto farle per venire incontro a Donald Trump, e anche corretto, perché poi il problema del fentanilo è un problema è un problema che hanno gli Stati Uniti, ma è un problema che passa dal Messico, nel senso che i cinesi mandano i precursori e poi sono i cartelli quelli che trasformano, commercializzano tutto, e questo contropotere miliardario inserito nel cuore della società messicana, con armi più moderne dell'esercito messicano, con un grande potere di corruzione, è un mondo che non si esaurisce nella figura tra virgolette romantica del narco, ma è un mondo che va a contaminare l'intera vita economica del paese, economica e politica. Quindi ecco, io starei più sull'ipotesi, visto che nessuno avanza ipotesi, ma io sarei più dell'idea di una presidente che sta cominciando a dare fastidio, da qualche parte comincia a arrivare qualche segnale.
Eh sì, forse in particolare magari dal sud, dal Chiapas, dove stanno reclutando altri nuovi paramilitari, pare ci siano anche dei paramilitari israeliani ad aiutare.
Sì, Chiapas, paramilitarismo in Chiapas è un male antico, da anni che vengono denunciate forze paramilitari, si è sempre parlato di paramilitari al servizio del narcotraffico, ma in realtà più spesso sono al servizio dei proprietari terrieri. Quindi ecco, il Chiapas è un'altra situazione, poi si trovano al confine con il Guatemala, da dove passano le carovane dei disperati che entrano in Messico, le immigrazioni, dove passa anche narcotraffico una parte, perché una parte del narcotraffico ormai è via terra, quindi ecco una zona sulla quale il Messico non penso che abbia un totale controllo della situazione, cioè paradossalmente è più controllata la frontiera con gli Stati Uniti che non quella del Chapo di Guatemala, quindi ecco quella sicuramente resta una zona calda per il Messico.
Bene Alfredo, abbiamo fatto un bel giro insomma, per l'America Latina, insomma, abbiamo fatto il punto della situazione, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e alla prossima occasione allora.
Alla prossima, grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.